Dei 157 versi di cui è composto il 33° canto, 90 sono dedicati a un episodio che è diventato famosissimo, quello del conte Ugolino. Episodio che vede il conte Ugolino mangiare, non solo morsicare, ma proprio mangiare la testa del nemico, arcivescovo Ruggeri, perché costui lo ha tradito, l'ha fatto imprigionare in una torre con due figli e due nipoti e li ha lasciati morire di fame. Dante, attraverso le parole del conte, ci fa conoscere gli ultimi giorni di vita di queste cinque persone e l'orrore della morte per fame che produce nel conte questo odio e questa fame che si prolunga per l'eternità. Storicamente, Ugolino della Gherardesca governò Pisa da ghibellino, ma condusse una politica abbastanza equivoca perché si accordò, per esempio, col genero Visconti, che era guelfo, per salvare alcuni suoi castelli di Sardegna, e per questo aveva ceduto alcuni castelli di Pisa. Soprattutto dopo il disastro della battaglia della Meloria, siamo nel 1284, in tempi quindi vicini a Dante, e per questo era stato accusato di tradimento nei confronti della città. Approfittando di una sua assenza, Ruggeri degli Ubaldini, arcivescovo, aveva capeggiato una rivolta popolare contro di lui e contro il nipote, e pare che, qui gli storici sono discordi, comunque che avesse così promesso al conte Ugolino, se fosse ritornato, un accordo, e invece una volta tornato, appunto, il conte fu imprigionato nella torre detta della Muda, però insieme con due figli e due nipoti. E dopo 9 mesi di prigionia venne chiusa la porta, sprangato tutto, e queste 5 persone morirono di fame. Non si dovrebbe, secondo me, togliere questo episodio di odio spaventoso e di fame terribile dal contesto generale. Innanzitutto perché l'episodio suscita in Dante un'apostrofe contro Pisa, cioè contro una città che ha permesso la morte, e una morte così orribile, di persone innocenti. Quindi Dante è sconvolto dalle conseguenze degli odi partigiani. C'è un'accusa implicita, condannando Pisa, anche al silenzio di chi ha assistito freddamente, ecco il freddo del ghiaccio e della disumanità, a questa ingiustizia terribile. Quindi non solo vengono condannati gli artefici di queste stragi, ma viene duramente condannato il silenzio di quelli che accettano supinamente, non protestano, non sembra quasi un po' come un ritorno agli ignavi. Ecco, questo prendersela con una città intera, secondo me, è da interpretare in questo modo. E l'episodio non si conclude con questa apostrofe a Pisa, perché prosegue nella zona seguente. Eravamo sempre nel Cocito, sempre nel Nono Cerchio, i traditori, però eravamo nelle tra dei meteori della patria. Adesso entrano nella terza zona i traditori di chi si fida, per esempio parenti o amici di partito o ospiti, e nel caso delle anime che vengono presentate qui, frate Alberigo e Branca Doria, addirittura invitati a un banchetto, vengono sterminati, vengono uccisi. Ebbene, questi traditori sono ancora peggio di quelli precedenti. Di queste anime, addirittura una, Dante si meraviglia che sia già nell'inferno, perché l'ha vista mangiare, bere, dormire e vestir panni. E frate Alberigo spiega che ci sono delle anime che già sono nell'inferno, il cui corpo invece prosegue apparentemente vivo, ma posseduto da un demonio. Quindi davvero siamo in un massimo di male: dall'uomo si diventa bestia, come nel caso del conte Ugolino, che vi ricordo che nel canto precedente aveva detto attraverso un così bestiale segno mostri tanto odio verso il tuo nemico. Quindi c'è qualcosa di bestiale, azzanna il nemico con i denti più duri di un cane, quindi insomma ci sono molti riferimenti alla bestialità. Addirittura non sono neanche più corpi umani, ma sono semplici strumenti, carne proprio dominata da un demonio. E questo siamo quindi in un ambito quasi dell'horror, dell'orrore puro. E tutto questo orrore, io credo, si possa ricollegare al desiderio di potere, di potenza, di prestigio e soprattutto di soldi, e quindi di ricchezze, che accomuna queste anime di traditori ai barattieri. Il collegamento lo fa Dante stesso, dicendo che Brancadoria cadde nell'inferno quando Michele Zanghe non era ancora precipitato nella pece bollente del cerchio dei barattieri. Michele Zanghe, che era stato ucciso appunto durante un banchetto da questo genero Brancadoria, il quale è precipitato praticamente con lui invece che tra i barattieri, nei traditori. Ma c'è qualcosa che li lega. Anche il frate Alberigo è un frate gaudente, quindi che si abbandona a questa bella vita. C'è qualcosa che accomuna i barattieri ai traditori, e cioè questa cupidigia, questa avidità, questo desiderio continuo di ricchezze, ovviamente attraverso la corruzione, perché la baratteria è la corruzione di chi occupa posti di prestigio, di politici, di potere. E in questo collegamento ecco che rientra una seconda apostrofe che conclude il canto e che collega quindi l'episodio del conte Ugolino a quest'ultimo episodio, l'apostrofe contro i genovesi. Genovesi che sono pieni di ogni magagna, di ogni vizio. Ritorna il tema civile, l'indignazione civile contro la corruzione di intere città. Oggi, se dovessimo parlare di corruzione diffusa ad ogni livello, in particolare ovviamente tra politica, imprenditoria, finanza, decisioni insomma che riguardano il bene pubblico, ci verrebbero in mente altre città. Ai tempi di Dante, evidentemente, le città corrotte e profondamente corrotte nel loro tessuto più diffuso erano queste due, Pisa e Genova. Oggi non so quale città si potrebbe salvare da una condanna così forte, perché se pensiamo alla mafia, e cioè a questo cancro che corrompe un corpo che forse spero sia ancora sano, purtroppo non possiamo pensare solo, sia come mafia sia come altri termini come 'ndrangheta eccetera, non possiamo più pensare che queste cellule cancerogene siano solo di alcune città. Purtroppo si sono un po' diffuse come una metastasi un po' in tutto il corpo di quella bella Italia, del bel paese dove il sì suona.